Continuiamo con una domanda che abbiamo ricevuto da parte di Anita. Buongiorno Chiesa, siete sempre nel mio cuore e vi ascolto sempre. Siete una meravigliosa compagnia per le mie giornate. Mi insegnate tantissime cose e grazie a voi ho imparato ad evangelizzare e ne sento la necessità. Quando evangelizzo mi sento bene e in pace. Volevo porre una domanda, fratello Giuseppe. Stavo evangelizzando una signora cattolica che mi ha fatto molte domande sulle dottrine cattoliche e le spiegavo che la Chiesa cattolica nomina dei preti esorcisti, ma tutti i sacerdoti possono essere esorcisti. Allora una sorella pentecostale si è intromessa nel mio discorso dicendo che non è vero che chiunque sia un vero credente possa fare un esorcismo. Ha detto che per scacciare i demoni devono essere anziani di chiesa con molta esperienza. Caro fratello Giuseppe, puoi spiegarmi con i versetti biblici questo dubbio che ho? Una persona che è convertita da poco tempo non può scacciare i demoni? Dobbiamo avere paura di esorcizzare qualcuno? Il demone potrebbe farci del male oppure potrebbe entrare in noi? Grazie, cara famiglia spirituale, vi amo tantissimo e vi mando miliardi di benedizioni e abbracci grandi. Amen. Grazie, Anita. Anche noi ti abbracciamo forte e grazie, è interessante questa domanda. Fratello Giuseppe, chi può fare esorcismi? Lei, Anita, crede che è sufficiente essere un credente vero e hai questa autorità da Cristo per scacciarli. Altri, come questa chiesa pentecostale e anche la Chiesa Cattolica dicono che devi essere un anziano con esperienza, deve essere nominato, quindi non chiunque può farlo. Tu cosa dici? O meglio, cosa dicono le scritture?
Meglio cosa dicono le scritture? Le scritture dicono meglio di così. Beh, innanzitutto questa storia, sai, che nelle chiese fanno tante cerimonie, danno tanta importanza agli anziani qua e là, e, cioè, insomma, sono, in inglese dicono it's a bunch of balonies. Balonies, cioè vuol dire salsicce, mortadella, balonies. E questa storia degli anziani, cioè, si può strumentalizzare come si vuole, no? Che ci vuole l'anziano. Certo che la Bibbia parla di anziani, adesso qualche religioso dirà, ma fratello Giuseppe, cosa accidenti stai dicendo? Gli anziani sono nella Bibbia, sì, ma ci sono anche falsi anziani. Oggi in certe chiese si parla di anziani che praticamente hanno fatto un sacco di madonne di questi anziani, sono santi, santissime, altolocati, idoli.
Ma è anche scritturale onorare gli anziani che danno la parola, che sono in posizione di autorità in chiesa.
Sì, però mi dà fastidio quando sono anziani falsi. Solamente perché uno è 50 anni che va in chiesa, sì, è anziano, d'accordo, è anziano nel senso che c'è 90 anni, ma è 50 anni che va in chiesa, ma non è che questo vuol dire che anziano è nello spirito. Uno può essere anziano, uno come Timoteo. Timoteo che era un giovane, Paolo gli dice, Timoteo, non lasciare che nessuno disprezzi la tua giovinezza. Lui era vescovo ad Efeso. Cioè, quindi l'anzianità non è, cioè, come la vecchia mummia di 70 anni, perché, capito?
Ma tu hai 70 anni.
Eh sì, ma anche io posso essere una mummia, le opere parlano, capito? Uno può essere a 20 anni più anziano di me nello spirito. Gesù a 12 anni era nel Tempio, ieri sera abbiamo visto il film di Gesù di Nazareth di Zeffirelli, tutti insieme, ci siamo riuniti. Se ci godevamo questo bellissimo film di Zeffirelli, bello vedere film cristiani tutti insieme, tutti riuniti. E c'era Gesù nel Tempio che insegnava agli anziani. Ma chi era l'anziano? Gesù. A
A 12 anni.
12 anni era l'anziano. Cioè l'anziano si interpreta in due modi, anziano perché sei vecchio, vecchiotto, oppure anziano nello spirito. Anziano nello spirito non va con l'età.
È una maturità spirituale.
Sì, un anziano che è vecchio nella carne, anzi proprio capelli bianchi, va sempre rispettato automaticamente, non deve neanche essere cristiano. Però anziano nella Chiesa non è quello. Anziano nella Chiesa è da non confondere con i vecchiotti che sono lì che si addormentano, ogni tanto devi sgomitarlo che si sveglia e dica amen e poi torna a dormire. Va bene. Numero uno, anziano, esempio Giacomo 5 dice: c'è qualcuno ammalato? Chiami gli anziani della chiesa, essi preghino e la via della fede guarirà l'ammalato. Uno per essere anziano deve avere la fede di guarire gli ammalati. Se non guarisci gli ammalati non sei anziano, sei un vecchiotto di chiesa che 50 anni che va lì e dice amen, buonanotte, arrivederci e dormi. Giacomo 5 dice: un anziano deve poter guarire. Capito? Per tanti anni io non avevo la fede di guarire nessuno e non ero anziano completo, ero mezzo anziano. Numero uno. Passiamo al numero due?
Sì.
Ok, allora, numero due. Gesù ha commesso un errore.
In che senso?
In Luca capitolo 9 forse c'è un errore che Gesù ha commesso. Leggiamo.
Luca 9.
Leggiamo 9. Vai Luca 9.
Sì.
Allora, devi saltare 49 e 50.
Luca 9, 49 e 50. Allora Giovanni disse: Maestro, noi abbiamo visto un tale che scacciava i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo vietato perché non ti segue con noi. Ma Gesù gli disse: non glielo vietate, perché chi non è contro di voi è per voi.
Allora, Gesù ha sbagliato qui, perché in base a questa sorella, cos'è questa sorella?
Pentecostale.
Dio benedica i pentecostali e loro credono nelle lingue. Se questa gente di lingua. Guardate un sacco di simpaticoni pentecostali, eh? Però c'hanno sto idolo, c'hanno come la Madonna di Medjugorje, c'hanno l'idolo delle lingue loro. È perché uno che non parla le lingue, secondo loro, non c'è lo Spirito Santo. Ma è pentecostale, su questo punto qui sono fuori binario. Cosa vuol dire? Sono tutti profeti, sono tutti apostoli, parlano tutte le lingue. La risposta è no. No, non devi parlare in lingua per avere lo Spirito Santo. Se ti alleni un pochino, certo, tutti possono parlare in lingua, logico. Ma non tutti si allenano. Tutti possono fare guarigioni, ma non tutti si addestrano. E allora perché non fai guarigioni c'è lo Spirito Santo? Capito? Quindi, fratelli pentecostali, per cortesia, non scocciate queste lingue. Lasciate in pace i battisti e i cattolici. Va bene, si può essere con lo Spirito Santo anche se non parli lingue. Se parli lingue sei un passo avanti, un bel passo avanti. Però, sì, tutti parlavano in lingue gli apostoli, d'accordo, ma cosa vuol dire? Tutti facevano miracoli. Allora se non faccio miracoli non c'è lo Spirito Santo. Ecco, allora questa sorella pentecostale, com'è che gli ha detto? Mi citi le sue
gli
parole.
Gli ha detto che non è vero che chiunque sia un credente vero possa fare un esorcismo. Ma per scacciare i demoni devono essere anziani di chiesa con molta esperienza.
E quanta? Quanti mesi, quanti anni, quanti secoli? Cioè, qual è il metro di misura? Ma non è così, perché allora Gesù ha sbagliato qui che ripeti Luca 9, 49.
Allora Giovanni disse: Maestro, noi abbiamo visto un tale che scacciava i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo vietato perché non ti segue con noi. Ma Gesù gli disse: non glielo vietate, perché chi non è contro di voi è per voi.
Ecco, qui c'è la risposta della scrittura. Gesù non gli ha detto, alt! Se gli apostoli avessero chiesto a sua sorella, dolce sorella pentecostalese, lei gli avrebbe detto, no, non possono farla, devono essere anziani. Ma se questi neanche ci seguono, questi non sono né anziani e neanche studenti, allora no. Quindi Gesù ha fatto un errore qui.
Invece, no, Gesù non ha fatto errori mai.
E allora, capito.
Ma cosa significa? Che chiunque ora, può scacciare i demoni?
Ora va bene, senta, facciamo contenta, c'è Gloria che continua a alzare la mano, vuole parlare dei figli di Sheva.
Sì,
e tutta
appunto.
Mattina che Dora mi è addosso, dice c'è una sorella lì che ha chiesto, ma i figli di Sheva, ok, vai avanti con gli Sheva.
Sì, perché... Qualcuno
racconta la storia prima. Figli di Sheva, Atti capitolo 19, che hanno combinato.
I sette figli di Sheva in Atti 19 hanno appunto provato di schiacciare il diavolo, ma il diavolo li ha picchiati a loro e sono scappati, dice in verso 16, fuggirono da quella casa nudi e feriti.
Anche
perché,
nudi.
E perché non erano anziani.
E non erano preparati, sembra.
Sono fuggiti in mutande praticamente.
E quello che a me mi ha colpito di questo versetto, di questo capitolo, è verso 15. che il diavolo ha detto: conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete?
Ma voi chi accidenti siete voi?
Allora,
e noi siamo figli del sacerdote Sceva, qui c'è anche il biglietto da visita.
Allora avevano il biglietto da visita di anziani quasi. Ma come mai non sono
Beh,
riusciti?
Senti, se erano sette figli di un sacerdote che andavano in giro a dire: uè, se quelli là che ce li devono, mica noi siamo inferiori, lo facciamo anche noi, no? Quindi erano nella sinagoga, erano una specie di anziani di sicuro. E com'è che...
Allora come spieghi questa occasione qua con i figli?
Dovevano andare in una palestra di box a allenarsi.
No, non credo.
Ma allora la sorella pentecostale
ha ragione. Imparare il kung fu.
No, no.
Imparare da Bruce Lee. Capito?
Bruce Lee. Ma e come dice questa sorella, ci vuole esperienza allora?
Beh, e questo è il fatto, cioè questi qui, innanzitutto questi qui non erano nella chiesa di Gesù, però quegli altri di Luca 9 neanche lo erano e cacciavano i demoni, questi qua allo stesso modo non li cacciavano. Perché? Cosa vuol dire? Vuol dire che se tu non sei in una chiesa, non sei neanche cristiano, vacci piano a cacciare i demoni perché loro cacciano te. E come mai quegli altri invece li cacciavano? Perché evidentemente quelli là... in una maniera o nell'altra, capito, avevano fede in Cristo, un po' come quello, ho parlato con quell'amico mio della Puglia, ti ricordi, ha detto: io sono andato a Međugorje e mi sono salvato, sono diventato cristiano, prima non lo ero.
Sì, sì, sì.
E gli ho detto: ma mica perché sei andato a Međugorje, scusa, che tu sei diventato cristiano. La statua non è che ti fa diventare cristiano, va bene? Tu sei a Međugorje, tu sei diventato cristiano perché a Međugorje... Per il rotto della cuffia, per il the skin of your teeth, a Međugorje tu hai fatto collegamento con Gesù, non grazie alla statua, ma nonostante, capito? In un modo, nonostante la statua, hai fatto collegamento con Gesù, e non è mica la statua che ti ha, è Gesù che, il mediatore è Gesù, non è la statua. Non è, le Madonne non esistono, esiste solo la Maria, la madre di Gesù. La Madonna, ma nella Bibbia questa parola non esiste.
Sì.
È una frottola che hanno inventato i madonnari, quelle delle statue. Ci siamo?
Sì.
Allora, forse chiedi.
Allora,
e lì con 10 domande non vedo l'ora come attaccare.
Ma come ha detto anche Angela, sembra che questa sorella che ha detto...
Quale sorella?
Pentecostale? La pentecostale sembra che ha ragione in base a Atti 19. Perché questi, anche se erano anziani... non erano preparati e non hanno potuto scacciare il diavolo.
Quella sorella non ha ragione.
Ma come perché, spieghi Atti 19
ma
allora?
Quella sorella lì deve imparare a distinguere. Non puoi fare un fascio di tutti quanti come faceva Benito.
Okay.
Non puoi infasciare tutto. No? Cioè devi usare spirito di discernimento. Cioè c'è il momento che questi qua, che come figli di Sceva, lo facevano per gelosia. Io ti caccio nel nome di come dice, del Gesù di Paolo.
Io vi scongiuro per quel Gesù che Paolo annunzia.
Cioè, è solo gelosia, è solo invidia,
ah, okay.
Capito? Cioè, io vi scongiuro, vi prego, vi supplico, fatemi una cortesia, posso cacciarvi? E nel nome di chi? Nel nome di Gesù, che il tal dei tali, come si chiama? Paolo... E lui crede in un Dio che si chiama Gesù, lui crede, non noi. Io il diavolo prima si è fatto una risata, poi le ha conciati per le feste,
sì.
E anche per i feriali. E occhi neri, cielo blu, botte d'orbi, nudi sono scappati. Cioè, perché nudi? Perché è come segno di umiliazione che erano fuori i binari. Dopodiché spariscono dalla Bibbia, speriamo che siano convertiti. Invece quello di Luca 9, che Gesù dice non l'ho vietato, perché Gesù ha detto non lo vietate? E perché invece gli Sceva invece ha permesso che fossero gonfiati di botte? Invece quell'altro non lo vietate? Perché questa, virgolette, direbbero i satanisti, direbbero contraddizione.
Sì.
Va bene, anche Dora dice...
Sì, sembra una contraddizione.
Ecco. Ma vedi... In Luca 9 Gesù voleva dire questo, non glielo vietate, e perché no? Ma perché i frutti parlano chiaro che evidentemente hanno la fede di cacciarli, e lo vediamo dal fatto che li cacciano. Quelli là di Atti capitolo 9,
19.
Evidentemente, cosa ha detto?
19.
Ecco, evidentemente la fede non l'avevano, perché le mandate all'ospedale, l'ha mandata. No, andavano, io vengo
Gesù.
Nel nome del cugino, dello zio, del vicino di casa. Non puoi andare così, scusa.
Okay, okay.
Perché dice, uè, Paolo lo conosco, Gesù, non ne parliamo neanche, so chi è, ma tu chi sei tu? Mm-hmm. e botte d'orbi. Quindi, capisci? Invece quelli là non è che andavano per il nome di Gesù che gli altri predicano. Evidentemente quelli andavano nel nome di Gesù, evidentemente, come lo sappiamo, dai frutti. Quindi devi distinguere.
Sì, infatti è interessante la parola che Gesù conosco e Paolo conosco, dice il diavolo. È la stessa parola in greco ginosco, cioè conoscevano Gesù, ma questi qui non avevano relazione con Gesù e non avevano il potere di schiacciare, evidentemente.
Capito? Andiamo a numeri, c'è una scrittura lì?
Sì.
Amen.
Un passaggio, numeri 11, devi andare al 26 al 29 mi dovresti leggere, grazie.
Ma quindi allora il fatto che i sette figli di Sceva non sono riusciti a scacciare i demoni è perché non avevano la fede?
Non avevano la fede.
Se hai la fede riesci.
Se hai la fede riesci. Capito? Anche prima quando questi qua non avevano lo Spirito Santo, ma avevano, cosa avevano? Il nome di Gesù.
Sì.
Maestro, abbiamo incontrato uno che cacciava i demoni nel tuo nome. Invece quello là, quelli là, i sette, la combriccola dei sette, li cacciavano nel nome di Paolo e di Gesù, cioè Gesù di Paolo. Quindi Paolo diventava mediatore, non funziona
sì,
così.
Sì, 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 esattamente. Vi scongiuro per quel Gesù che Paolo annunzia.
E il diavolo gli aveva detto, quale Gesù? Quello di Paolo. Aspetta che prendo note, il Gesù di Paolo. No, non mi risulta botte, sì. Capito? No, 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 non è così che si cacciano i demoni, eh?
Sì.
Tu prova a farlo e vedrai se non ti riempiono di botte. Sicuro, garantito, guarda.
Sì.
Se te vuoi fare gli occhi neri senza mascara, lì guarda che te li fanno gratis. Allora.
Cioè devi avere la fede e conoscere l'autorità che hai nel nome di Gesù.
Ecco, questi qua evidentemente credevano nel modo giusto. Come dice Romani 14, tutto ciò che non è dalla fede è peccato. Matteo 9:29, ti sia fatto secondo la tua fede. Mm-hmm. La fede, la fede, la fede, la fede, la fede. Mm-hmm. Allora, hai trovato il numero
sì.
11?
Sì.
26 a 29, per cortesia. Lì c'è uno che si chiama Eldad e l'altro Medad. C'è qualcuno che cerca nomi? Ce ne sono un paio. Avanti.
Allora, numeri 11, 26 a 29. Intanto, due uomini, l'uno chiamato Eldad e l'altro Medad, erano rimasti nell'accampamento e lo spirito si posò su di loro. Erano fra i 70, ma non erano usciti per andare alla tenda. E profetizzarono nel campo. Un giovane corse a riferire la cosa a Mosè e disse: Eldad e Medad profetizzano nel campo. Allora Giosuè, figlio di Nun, servo di Mosè fin dalla sua giovinezza, prese a dire: Mosè, signor mio, non glielo permettere.
Capite? Un po' come un pastore di chiesa: il pastore, c'è uno lì che sta profetizzando. Sai quanti pastori in certe chiese, cosiddette chiese, non permettono a una sorella di profetizzare? Perché? Perché è una donna. E non ha neanche portato il velo oggi. Si è dimenticato il velo, senza velo, stiamo scherzando.
Sì, infatti.
Vuoi profetizzare senza il velo? Ma ti rendi conto che sei una donna? Tu sei una femmina. Vai al tuo posto in silenzio, prendi l'autobus, vai a casa, prendi il velo e ritorna. Ma io voglio solo profetizzare che Gesù ci ama. Silenzio, arrogante, orgogliosa. Non ti insuperbire. Vai a prendere il velo. E va bene, ma per quando torno qui il negozio è chiuso. Come faccio? Capito? E perché? Ma non solo una sorella, ma anche uomini non li fanno profetizzare perché io qui il profeta sono io, il pastore. E chi te l'ha detto a te che te sei un profeta? Primo Corinzi 12 dice, sono tutti pastori, sono tutti apostoli, sono tutti insegnanti, sono tutti profeti. No, tu puoi essere l'insegnante ma non il profeta, lo sai questo?
Mm-hmm.
Va bene?
Sì.
Davide era il re, però c'era un profeta, lui era anche profeta, però in quel caso lì c'era Nathan che è andato da lui, ha profetizzato e gli ha dato una sculacciata sonora, secondo Samuele 12. Va bene? E quindi, pastori di chiesa, per cortesia, lasciate profetizzare, dice Gesù, lasciate profetizzare il mio popolo.
Amen.
Lasciate profetizzare, dice Gesù, le mie femmine, le mie donne, come è scritto Atti 2:17. Atti 2:17 dice, Signore, lasciate profetizzare le mie donne. anche uomini. Avanti. Allora, Giosuè va da Mosè a lamentarsi. Signore, questo qua sta profetizzando e si credono Mosè, si credono come te. Alt, ci penso io a difenderti, Mosè. Io sono Giosuè. Ecco, riprendi che è Giosuè.
Allora Giosuè, figlio di Nun, servo di Mosè fin dalla sua giovinezza, prese a dire: Mosè, signor mio, non glielo permettere.
Ti difendo io, sono qua io, conta su di me.
Verso 29. Ma Mosè gli rispose: sei geloso per me? O fossero pure tutti i profeti nel popolo del Signore e volesse il Signore mettere su di loro il suo spirito?
Va bene, qui Mosè, che Mosè era in gamba, unto Mosè, unto, Giosuè non lo era ancora. Doveva morire Mosè prima di... E Mosè dice, ma magari fossero tutti, capito? Un vero pastore di una chiesa vuole che tutti i fratelli profetizzano, tutti i fratelli sono apostoli, tutti i profeti, tutti evangelizzatori. Poi naturalmente ci sarà l'anziano nella chiesa. L'anziano di solito è quello che ha fondato la chiesa. Paolo è l'anziano di Corinto. E così via. Tu fondi la chiesa così. Sono andato a visitare quando eravamo, mi pare, in Romania eravamo. Sono andato a visitare uno che si chiamava Teodoro, un pentecostale. Pentecostale che aveva una moglie che dava i numeri. E allora lui si è costruito una chiesa. Costruito una chiesa a casa sua, nonostante la moglie. Mm-hmm. E allora la chiesa è diventata così, così bella che sono arrivati i capi. Era pentecostale o battista questo?
Sì, pentecostale.
I capi della Pentecoste sono arrivati e hanno detto: ah, qui tante noi vogliamo persone, aiutarti. Sì. Dice: ah sì, che bravi. Dice: sì, adesso raccogliamo i soldi. Sì, che facciamo? Dice: facciamo un bel edificio. Ah, che bello! Bellissimo, certo che bello. Uh-huh. E tutte le tue pecore passano nell'edificio. Ah, benissimo, così diventiamo importanti. Sì. E allora faccio un piccolo dettaglio. Dice: siccome tua moglie dà i numeri, che era ribelle, una capra, quando mi ha fatto predicare nella sua chiesa, ho dovuto sgridarla a lei. L'ho sgridata davanti a tutti. Ok? Sono diventati più simpatico al marito quel giorno. Ha detto che la chiesa è sempre aperta per me. E allora, cosa fanno questi qua, pentecostali? Gli fanno, sì, la chiesa, però tu non puoi fare, perché c'è una moglie così, e sai, è una vispa Teresa tua moglie, diciamo. E allora, dovremmo mandare un pastore dei nostri. E lui, eravamo lì vicino al fiume, che stavamo passeggiando con lui, con la moglie che ha tempestato le telefonate, torna subito, di spiriti, uh-huh, attraverso il telefono, spegni quel telefono, e mi diceva, vedi, per questo che io non puoi. Poi dice, un altro problema, fa, io non ho il diploma, non sono sì, diplomato.
Sì, sì.
E gli ho detto, guarda che vai avanti come hai fatto fino adesso. E come si fa? Ci vuole il diploma. Insomma, non hanno avuto la fede, è traslocata nella sua chiesa, lì praticamente è un disastro totale, la nomenclatura pentecostalese ha preso controllo e il poveraccio l'hanno esautorato, eccetera eccetera, insomma un disastro.
Sì,
Perché devono arrivare, se lui nonostante la moglie ha avuto la fede di costruirsi una chiesetta, perché devono arrivare i pelandroni dal KGB, dal Cremlino, da dove sono arrivati, dal centro nazionale, per virgolette, aiutarlo. Lui era l'anziano, è riuscito a fare una chiesetta nonostante la moglie.
In casa sua.
Perché gliela vuoi togliere? A casa sua è tutto bene
sua,
o male,
sì,
a volte più male che bene, ma insomma andava avanti. Sì, no, sì. Ci vuole l'edificio con i gradini, le finestre celestiali, il podio, eccetera. E praticamente l'hanno tolto e hanno messo un altro, vedi? Questo è sbagliato. Queste sono le religioni dei diplomi, non valgono niente. Gesù non ne aveva.
Amen.
Allora, ci siamo fino a qui?
Sì.
Sì.
Ecco, io mi fermo allora. C'è
no, no, aspetta. Allora, a Anita abbiamo risposto. Dice lei, una persona che è convertita da poco tempo non può scacciare i demoni? Dobbiamo avere paura di esorcizzare qualcuno?
Ma io spero che non hai paura. Cioè, questi qui non avevano neanche battezzato lo Spirito Santo, andavano con forza, ti sgrido nel nome di Gesù. Io a volte quando faccio preghiere di guarigione, io metto in chiaro. Satana, ti sgrido, io sono buona a nulla, io sono buona a niente, non valgo, però c'è Gesù nel mio cuore. E nel nome di Gesù ti scaccio, guarisco questa persona, sei guarito immediatamente nel nome di Gesù. E Satana non può dire niente. Non può andare da Dio a dire questo qua si crede, chissà. No, mi credo niente. E tu stai zitto, Satana. È Gesù nel mio cuore che ti scaccia, che guarisce questa persona. E vedo tanti risultati, insomma, non sempre, va bene, ma li vedo.
Quindi se uno ha la fede, anche se è un cristiano giovane nello spirito, se uno ha la fede perché ha imparato dalle scritture come usare l'autorità di Gesù, può fare esorcismi.
Sì, certo, anzi deve. Perché sennò il diavolo ti dà fastidio, di notte a svegliarti, un armadio che si apre e si chiude. Capito? Prendi la porta all'armadio e sbattagliela in testa sul diavolo. Capito, diciamo spiritualmente parlando.
Infatti ti ricordi la storia di Smith Wilgersworth? Che gli è apparso il diavolo? Ha sentito alcun rumore nella stanza e ha detto, ha acceso la luce e l'ha vista, sei solo tu. And he turned off the light and went to bed.
Spento la luce e andò a dormire, dice, era solo il diavolo.
Non aveva
questo,
paura.
Se è vero o una leggenda, non lo so, comunque sì. Circola questa storia.
Rumore. Sì, ma sicuramente Smith Wilgersworth non aveva paura del diavolo,
no.
Lo scacciava nel nome di Gesù.
No, era un osso duro, tanto che persino le pecorelle e i fratelli avevano paura di lui. Lui abitava in una casa e mai riceveva una visita. Era solamente quell'uomo di Dio, Lester Sumrall si chiamava, che era come suo discepolo in certo senso. E solo lui andava a visitarlo, ma questo Wilgers era così duro che persino i credenti avevano pure andare a visitarlo. Tu andavi a visitarlo col giornale in tasca, gli diceva tu puoi entrare, il giornale rimane fuori.
Sì, non voleva contaminarsi con il mondo.
Qui il giornale non entra qui.
Sì.
Non ti metti lì a leggere il giornale mentre parliamo. Il giornale fuori, possibilmente nell'immondizia. E vi dico, io che devo controllare notizie tutti i giorni, spesso insomma, io devo pregare, ragazzi. Cioè, prego. Pregate per me, infatti. Perché c'è tanta monnezza. Quello che faccio, prima di leggere, sgrido il diavolo, durante e alla fine. Legare il diavolo, allora vabbè, puoi lavorare con l'immondizia, capito? Avanti, ti metti
i guanti. Leggo un messaggio email arrivato 10 minuti fa da Giuseppino.
Giuseppino, come stai, Giuseppino?
Una bella risposta che lui dà a questa domanda, ma ci vuole esperienza o no per cacciare demoni? E dice lui, in Luca 10, verso 1, Gesù designa altri 70 discepoli e li mandò a scacciare demoni. Vediamo che appena reclutati, senza esperienza, loro vanno e scacciano demoni. Poi tornano tutti entusiasti e dicono a Gesù, pure i demoni ci sono sottoposti. E il versetto 19, Gesù dice, io vi ho dato il potere su tutta la potenza del nemico, nulla vi potrà fare del male. Quindi i demoni non possono farci del male. E per rispondere alla domanda della sorella, il miglior modo per imparare è la pratica. Io pure devo testimoniare che quasi un anno dopo che ero convertito, ho scacciato i demoni da una donna perché, secondo la scrittura, Gesù ci manda a liberare le persone, Matteo 10, 7 e 8. E questi saranno i segni che accompagneranno coloro che credono, Marco 16, 17 e 18. Consiglio alla sorella pentecostale, Dio la benedica, di fare il corso biblico della radio.
Grazie Giuseppina, Dio ti benedica. Giusto, sono d'accordo.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Come quello che non sa nuotare, l'istruttore gli dice salta dentro e muoviti, vedrai che l'acqua ti sorregge.
Mm-hmm. Amen.
E quello, se si muove nel modo giusto, l'acqua la sorregge.
Vero.
Se invece entra come un salame, sì, galleggi, ma come un salame però. Ha visto mai un salame agitarsi?
No.
Rimane
no.
Come un salsicciotto e non è buono così. Quindi diamoci una mossa, ragazzi.
Amen.
Va bene, agitiamoci un po' e il diavolo scappa.
Amen.
Come la sorella lo ha visto, come lui è un topolino buono a nulla.
Sì, sì, sì.
Signore,
sì.
Gliela fate vedere. Questo è quello che ti... Però c'è questo potere di bugie, di trasmettere bugie.
Sì.
E paure, questo. Non fatti mettere paura. Io ogni volta che ho dato la caccia a un topo, non puoi stare di... Ok. E c'era questa missionaria americana. Eravamo a casa lì, tranquilla, e sentiamo un urlo. Ah! No, con la voce di una. Qui c'è una sorella.
Oh, no!
No, di più. Di più, ha gridato di più.
Oh, no! Help! Ecco.
Allora tutti corrono in cucina.
Aiuto!
Che succede? Che succede? Che è successo? Un leone entra dalla finestra. Ed era lì sua sorella, in piedi su uno sgabello. Che bello, a stool, in piedi su uno sgabello sta sorella, e tutti quanti i fratelli, che succede? A cockroach!
A cockroach!
Capito? E italiano uno scarafaggio. E allora un fratello l'ha preso, patapum, l'ha fatto fuori, e dopo tutti a fargli prendere in giro. Dicevo, la cucaraccia, gli cantavano la cucaraccia.
In spagnolo, no?
In spagnolo era scarafaggio.
Una canzone.
Mm-hmm. In spagnolo, cockroach, you say cucaraccia. Because they were making fun of her. La prendevano in giro. E lei dice, ma non vi piacciono gli scarafaggi. Insomma, questa sorella americana è esagerata, però.